Si svolgerà martedì prossimo presso la Casa di Reclusione di Milano Bollate la giornata di presentazione degli stati generali dell'esecuzione penale, un percorso semestrale di riflessione e approfondimento sulle tematiche legate al carcere per arrivare nel prossimo autunno all'elaborazione di un articolato progetto di riforma. Alla presentazione degli stati generali interverranno il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida, il giurista e filosofo del diritto Luigi Ferraioli, il presidente emerito Giorgio Napolitano invierà un messaggio e saranno presenti tra gli altri anche il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, il capo dell'amministrazione penitenziaria Santi Consolo, il coordinatore del comitato scientifico degli stati generali, il professor Glauco Giostra. Il professor Glauco Giostra lo abbiamo in linea, buonasera professor.
Buonasera.
Che ricordiamo è anche il professor Giostra è ordinario di procedura penale alla Sapienza di Roma ed è stato anche consigliere laico al CSM. Dunque appunto adesso lei è il coordinatore del comitato scientifico degli stati generali sull'esecuzione penale. Allora io le chiederei innanzitutto come è nata insomma questa iniziativa, questa appunto idea di presentare e poi fare appunto gli stati generali e quali sono poi i punti chiave. A me è sembrato di capire che una per esempio delle idee sia quella di rivedere sostanzialmente l'esecuzione penale, ma insomma mi corregga se sbaglio.
No, una piccola correzione, non sono certissimo di essere a Milano, ma questo è del tutto irrilevante perché ho degli impegni e sto cercando di liberarmi. Mm-hmm. Comunque guardi, per quello che può interessare invece la generalità, perché la mia presenza è irrilevante, gli stati generali presentano, innanzitutto stati generali dell'esecuzione penale, non del carcere, non a caso perché si vuole puntare il riflettore anche su quelle fasi di convalescenza sociale del detenuto che è subito dopo carcere o comunque le misure alternative alla detenzione, quindi misure che prevedono un parziale o totale ritorno in libertà. Ci si occupa cioè di tutta la fase successiva alla condanna e in particolare ovviamente alla vita penitenziaria. Ma guardi, innanzitutto io guarderei insieme queste due iniziative governative, cioè la delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario che dovrebbe andare in discussione in Parlamento ai primi di giugno, per quello che ne so e per quello che è possibile programmare nei lavori sempre concitati del nostro Parlamento, mm-hmm. e gli stati generali dell'esecuzione penale. Li guarderei insieme, anche se sono diversissimi per approccio, l'uno molto tecnico dovrebbe essere perché sfociare in una riforma legislativa, l'altro invece di orizzonte culturale molto più ampio, perché perlomeno dal mio punto di vista rappresentano insieme un dato politicamente e culturalmente molto importante in questo momento. Al di là di alcuni limiti nella formulazione della delega e alcune difficoltà che troveranno sicuramente gli stati generali nel dare seguito a tutti gli obiettivi che si prefigge, la realizzazione di un ampio programma, come poi se avremo modo le dirò, sì. Però di per sé sono importanti perché noi abbiamo vissuto l'ultimo biennio circa con una fibrillazione istituzionale anche legislativa sul carcere, dovuto da un lato a una situazione indegna delle nostre carceri, segnalata a più riprese dal Presidente della Repubblica Napolitano, dalla Corte Costituzionale, e poi con la nota ormai quasi famigerata per quello che per noi significa sentenza Torreggiani della Corte Europea, che come chi ci ascolta probabilmente saprà, avrà sentito, anche se non è un addetto ai lavori, perché è stata
da Radio Radicale ne abbiamo parlato
immagino sì, perché siete sempre molto attenti e sensibili a questo, e questo è stato purtroppo un momento molto significativo, questa condanna, mm-hmm. per il nostro paese, perché al di là del significato giuridico e anche di quello economico, adesso su questo non mi soffermo, certo da un punto di vista civile è una sorta di scudisciata etica in pieno viso, perché ci ha detto in sostanza che da noi i detenuti in molti casi venivano trattati in modo contrario all'articolo 3 della CEDU, che prevede il trattamento, si parla di tortura o comunque degradante inumano, quindi insomma è una cosa che...
Sì.
Dicevo, è importante, secondo me, particolarmente importante, perché, come lei saprà meglio di me, in Italia c'è questa sorta di sciagurato pendolarismo, per cui quando qualcosa va nella direzione giusta, soprattutto per quanto riguarda la politica criminale, la giustizia penale, nel senso cioè che si avviano riforme più attente ai diritti dell'imputato e del condannato, in questo caso del condannato o della persona in custodia cautelare in carcere, e subito c'è una sorta di risacca legislativa, perché forse si crede aver fatto troppo o comunque abbastanza, come si poteva credere in questo frangente storico, perché quello che c'era d'urgente da fare per mettersi in linea, diciamo, con la Torreggiani è stato fatto, nel senso che adesso la Corte Europea ha detto mi sembra che i parametri siano rientrati sotto la norma, sia pure appena sotto la norma, e gli strumenti che avevamo imposto di introdurre all'ordinamento italiano, cioè il diritto del detenuto a far valere davanti alla magistratura di sorveglianza la violazione dei suoi diritti, ad essere risarcito qualora questa venisse constatata, l'avete introdotto.
Anche se poi in realtà quella legge non funziona un granché.
Sì, quello
la legge
è un
sul
problema,
rimedio.
Esatto, soprattutto quello compensativo, per forse qualche approssimazione, no forse, una formulazione piuttosto approssimativa e un indirizzo giurisprudenziale molto restrittivo l'hanno reso di fatto quasi ineffettivo, tanto da far temere che la Corte Europea, quando controllerà lo stato dell'attuazione della riforma,
cioè
possa
fra poco,
anche dire,
a fine maggio,
ancora. Perché questo è il rischio, però forse da questo punto di vista, adesso vedremo i primi pronunciamenti della Cassazione, forse sia pure con difficoltà e in qualche modo anche prevedibili quanto a prima applicazione di istituti inediti, però forse la strada imboccata è quella giusta e forse potrà portare anche a una promozione fra virgolette da parte dell'organismo europeo di controllo europeo. Però politicamente e culturalmente noi ci ricordiamo come sono stati, con quali commenti sono stati approvati, commentati questi, valutati questi provvedimenti, cioè si parlava di svuota carcere, di paghetta ai detenuti, cioè questo linguaggio anche mi sembra denotare da parte ovviamente di un settore della politica e dell'opinione pubblica,
forze politiche.
Un approccio, perché qui di svuota carcere poi non c'era nulla,
l'idea
di una sorta, è brutto anche come termine di sversamento di qualcosa che viene indiscriminatamente riversato nella società e con grandissimi rischi che poi abbiamo visto non sussistere ovviamente, quando invece si cercava solo una selettiva riammissione alle libertà di chi o non doveva entrare in carcere o comunque doveva uscirne, e quindi questa è per me la valutazione politica, diciamo, di questi due dati, cioè che invece di fermarsi e aver ritenuto quelle novità legislative un traguardo, giustamente, dal mio punto di vista ovviamente, si ritiene soltanto il necessario ma non sufficiente. Ecco.
Sì. E dunque, insomma, gli stati generali vanno verso una nuova riforma dell'ordinamento penitenziario.
Guardi,
questo potrebbe essere l'approdo?
In qualche modo sono qualcosa di più e se vuole anche di meno rispetto alla delega, cioè alla riforma legislativa dell'ordinamento penitenziario, nel senso che con gli stati generali, se ho interpretato l'iniziativa politica, ma ho sentito direttamente il ministro anche in recenti convegni e quindi mi pare di essere in sintonia ad aver colto lo spirito di questa iniziativa, vuole essere un approccio inedito al problema carcere o, come dicevo più ampiamente, il problema dell'esecuzione penale, cioè si vorrebbe favorire una sorta di ascolto democratico, di consultazione aperta intendo agli studiosi, agli operatori, alle associazioni, ai portatori di interesse, ai detenuti, alla polizia penitenziaria, cioè creare dei poli, dei gruppi di lavoro, di ascolto si troverà poi il modo per convegliare queste sollecitazioni che vengono dall'esterno, e la riflessione di questi gruppi di lavoro per temi che poi dirà il Ministro quali essere, ma i temi più significativi dell'esperienza carceraria e dell'esecuzione penale in genere, dicevo, questi gruppi di lavoro dovranno riflettere se stessi, metabolizzare tutto il materiale che provenisse dalla società civile e produrre all'inizio dell'autunno, verso settembre, delle proposte di soluzioni organizzative, strutturali e anche, come diceva lei, materiale per realizzare la delega di riforma dell'ordinamento penitenziario, che nel frattempo aveva avuto un suo iter e, ove fosse stata approvata, si tratterà di suggerire le modalità per esercitare le delega, cioè quali contenuti dare alla delega che il Parlamento dà al governo per riformare l'ordinamento penitenziario.
Sì.
Quanto alle soluzioni, le soluzioni sono non soltanto organizzative nel senso di organizzazione intramuraria, ma anche organizzative nel senso appunto di coinvolgimento della collettività, dell'associazione, del volontariato in quel momento di passaggio che poi è il più delicato tra l'ultima fase della pena carceraria e il reingresso graduale, come dovrebbe essere, nella società del detenuto. E strutturale lo intendo anche in senso strutturale, in senso proprio, cioè proprio le strutture carcerarie che sono ormai fatiscenti, e non, qui non si tratta di ampliare i carceri, perché poi c'è una bella pronuncia, una raccomandazione del Consiglio d'Europa che dice se si aumentano, perché tanti vedono l'unica soluzione al sovraffollamento la costruzione delle nostre carceri,
sì,
no? Nuove carceri.
Uh-huh.
A parte, vorrei così, mi consentirei una parentesi, le carceri fino ad ora, io non voglio porre ipoteche per il futuro, ma la costruzione di carceri è stata impastata di reati più gravi di quelli che contengono poi gli istituti penitenziari, che sono di
insomma, per non parlare anche dei costi e dei tempi.
E dei costi iperbolici rispetto ai bandi di partenza, esatto. Quindi voglio dire, ma al di là di questo, si è notato che, come dire, aumentare la ricettività è come se fatalmente aumentasse la domanda di carcere,
sì,
proprio è inopportuno intervenire in questo caso. No, dico strutture perché se un domani dovessimo davvero raggiungere livelli di civiltà tali per cui, non so, le donne in carcere devono avere la possibilità di avere vicino i loro bambini, se il detenuto deve poter in qualche modo coltivare la sua affettività anche nel senso di affettività in senso intimo e sessuale, ovviamente le strutture non possono essere quelle, o per i colloqui, non possono essere quelle che abbiamo, e quindi ci sarà anche un gruppo di lavoro proprio di, come dire, architettonica proprio, ecco. E quindi ci si muove su più settori molto diversi l'uno dall'altro, come molte diverse saranno le esperienze che saranno chiamate a portare il loro contributo. Ora, io non voglio adesso decantare le magnifiche sorti e progressive di questo movimento di riforma, perché probabilmente molte cose poi deluderanno, alcune non saranno all'altezza delle aspettative, eccetera. Però sicuramente non si può negare che questo è un approccio molto interessante e che avrà, al di là dei risultati singoli, quanto si potrà suggerire per la delega, quanto a livello di soluzioni che l'amministrazione penitenziaria, il DAP potrebbe, dato che l'iniziativa viene dal Ministero, recepire, quante di novità strutturali, eccetera, il tenere sotto i riflettori per 6 mesi il problema carceri, che è sempre come dire, rimosso, scotomizzato dall'opinione pubblica, perché se ne ricorda solo quando c'è da rassicurarsi in ordine alla possibilità di richiudere qualche pericoloso delinquente, questo pericoloso veramente, o perché magari mediaticamente si enfatizzano, come sappiamo, i problemi della sicurezza sociale, non sempre disinteressatamente, dicevo, questo stesso secondo me è un risultato, poi se lei avrà modo di interesse le dico a quante distorsioni è sottoposta la nostra opinione pubblica, e questo spiega perché alcuni nostri politici trovino molto conveniente fare del facile populismo penale e dire noi siamo ordine e carcere, l'effettività della pena, la durata, eccetera, e trovo un'opinione pubblica che dà larga udienza, ma a mio modo di vedere solo perché è mal informata e è fatale che si abbia paura di ciò che non si conosce.
Certo, è inevitabile. Ma come no, parliamone, ecco, professor Giosta, parliamone a partire anche da un dato, perché questa sicuramente è un'iniziativa appunto che rappresenta una svolta nell'approccio al problema carceri. A testimonianza di questo c'è anche l'invito del ministro Orlando alla partecipazione all'inaugurazione degli Stati Generali ai radicali. Il ministro Orlando si è incontrato questa settimana con una nutrita delegazione appunto radicale, con Marco Pannella, Rita Bernardini e molti altri esponenti, e questo forse è un po' un punto di svolta, anche perché notoriamente i radicali sono stati molto critici nei confronti delle iniziative del ministro Orlando, del Parlamento, lamentano insomma la situazione, che effettivamente poi non è di gran lunga migliorata, anche se i numeri certo si sono abbassati rispetto al sovraffollamento, però insomma la situazione poi rimane grave in molte carceri, continuano i suicidi, quindi insomma i radicali continuano a denunciare tutto questo, continuano con la loro iniziativa non violenta, lo sciopero della fame, della sete di Marco Pannella, di Rita Berardini, però insomma ecco c'è questa nuova attenzione del ministro Orlando, e quindi ecco questo forse rispetto poi ai, lei parlava dei politici che invece tendono a non non discutere, accantonare insomma l'argomento carcere, ecco lei come valuta?
No, questo che il ministro ovviamente non sta a me giudicare l'iniziativa politica, però che abbia coinvolto i radicali mi sembra una cosa giusta e direi quasi scontata, cioè nel momento in cui allarga l'orizzonte della consultazione e del coinvolgimento a tutti i soggetti sociali e professionali, prestare una particolare attenzione a chi, al di là della condivisibilità dei singoli punti o delle singole iniziative, però ha sempre fatto della battaglia per il carcere una delle missioni politiche anche da tempi non sospetti, sarebbe stato impensabile, quindi mi sembra molto giusto e molto naturale questo coinvolgimento, e speriamo che preluda anche a qualche risultato politico di convergenza. Poi non è che ci debba essere per forza sempre identità di vedute, è importante che il punto ideale di fuga sia lo stesso, in modo che poi gli sforzi convergano verso un risultato che poi non è altro che quello di rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti e possibilità di, come dice la delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario, di dare effettività alla funzione che è peraltro costituzionale, alla funzione rieducativa della pena.
Certo.
Io le dicevo quante cose si potrebbe cercare con un giornalismo più attento, anche speriamo che questa iniziativa lo solleciti, più corretto, far arrivare all'opinione pubblica, perché qualora fosse correttamente informata, sono sicuro, o perlomeno ho ragione di sperare fortemente, che sarebbe dalla parte giusta nel valutare alcune iniziative di riforma e di miglioramento del nostro sistema carcerario. Faccio solo per punti, perché poi non voglio né portare via troppo tempo e non voglio neppure
spiegare
chi ascolta, ma insomma pensiamo, gli studi sociocriminologici più accreditati hanno dimostrato che non vi è nessuna correlazione, quando invece si pensa esattamente il contrario, tra tasso di incarcerazione e sicurezza sociale.
Sì.
Questo è un dato acquisito, tanto che nei paesi dove il ricorso al carcere è ipertrofico, la sicurezza sociale è molto bassa di livello, quasi c'è un rapporto inverso, semmai. E dovrebbe capire l'opinione pubblica che la criminalità non si fronteggia vessando i criminali, i responsabili che uno ha individuato e ristretto nelle patrie galere, ma semmai predisponendo antidoti culturali, sociali, economici, e laddove queste non fossero sufficienti, perché nessuno si illude che si possa ovviamente debellare solo preventivamente il fenomeno criminale, anche rafforzando le forze di polizia, dando più mezzi, più strutture, ma non certo
mandando in galera,
una volta mandati in galera, vessando in maniera incivile, inumana, tanto da incorrere nelle censure delle. E un'altra cosa che si dovrebbe sapere a proposito del rapporto tra carcere e sicurezza è che le persone, queste sono indagini vittimologiche fatte non solo nel nostro paese ma anche in altri, quindi non è una realtà peculiare nostra, per cui uno può dire ma da noi perché non funziona. Gli autori di reato che sono ristretti in carcere, quando ho appreso questa notizia qualche tempo fa ne sono rimasto sorpreso anch'io, che pure frequento questi argomenti da un po' di tempo, sono nell'ordine del 4-5% degli autori di reato di una società, cioè il 95% è fuori. Questo ci si deve rendere conto quando si dice
questo, insomma,
che noi mandiamo fuori.
È significativo anche questo dato.
Sì, perché se uno mette fuori il 10% dei detenuti, e io sono per mettere fuori non indiscriminatamente, tanto per essere chiari, quindi potremmo non essere d'accordo su le soluzioni, ma il 10% dei detenuti meritevoli, il 10% del 5% è veramente una misura esigua, che non mette assolutamente in forse o in crisi la sicurezza sociale. Ma direi ancora di più, cioè l'opinione pubblica dovrebbe sapere che l'attenuazione del regime detentivo ha una contropartita per noi e per la collettività molto rassicurante, perché da un lato dare prospettive di gratificazione per il soggetto che si inserisce in un proficuo percorso di risocializzazione significa sottrarlo anche psicologicamente alle pelose protezioni che può trovare nel carcere da parte degli altri soggetti lì ristretti, perché se non crede di potersi fidare e affidare agli operatori eccetera, troverà altre vie per rassicurarsi, ma è dimostrato statisticamente che le misure alternative abbattono la recidiva.
Un
soggetto
infatti,
che ha espiato la pena in carcere recidiva nell'ordine del 65-68%, adesso poi i numeri hanno il valore, ma quando lo scarto è quello che sto per dire, il soggetto che ha espiato la pena in misura alternativa, cioè affidamento al servizio sociale, semilibertà eccetera, nell'ordine del, si parla del 30%, 25-21% a seconda delle statistiche, che scende ulteriormente a numeri irrisori se insieme a queste misure alternative c'è un'attività lavorativa. Quindi non è per un'attenzione buonista nei confronti, ma anche in un'ottica di interesse della collettività,
dal
punto di vista economico, di sicurezza, eccetera, sono soluzioni che premiano poi alla lunga.
Sì, il problema è che queste informazioni non vengono diffuse a sufficienza, insomma, quantomeno dalla grande stampa.
Quando lo vengo, ad esempio, perché poi che cosa succede? Noi abbiamo un'informazione molto sensazionalistica, forse perché paga di più, perché una zoomata sul dolore di una vittima ha un impatto.
Ma anche, mi scusi, molto giustizialista, perché poi è facile vedere persone ammanettate, video filmati di persone mortificate, di cui insomma non ci sarebbe grande bisogno.
Immagini di persone in manette, non sarebbe possibile. Ora, io non voglio, perché bisogna, questo lo dico perché è bene avere sempre equilibrio, bisogna avere una cultura anche, che da noi non c'è, vittimologica, nel senso un'attenzione per le vittime dei reati, che spesso sono abbastanza indifese, ma si deve trovare un equilibrio, e tra l'altro in queste negli stati generali di esecuzione penale c'è un profilo di attenzione anche a questo aspetto, anche nella delega, cioè si devono favorire le forme di giustizia mediativa e riparativa, cioè l'autore del reato bisogna cercare di metterlo in contatto con la vittima, dargli l'opportunità, ove le circostanze lo consentono, di rimediare dal punto di vista psicologico, materiale, poi a seconda dei casi si vedrà, ma rimediare
all'offesa, certo. E per non parlare poi del fatto che il carcere è stato utilizzato spesso proprio per dare risposte a fenomeni sociali come la tossicodipendenza o l'immigrazione, no?
Non ha senso, infatti. Ecco, quella è la dimostrazione che il carcere non può essere la risposta a fenomeni sociali non graditi o comunque cui porre rimedio con altri strumenti. Quando parlavamo di informazione, un dato che mi ha colpito e che come giornalista lo interesserà, se non l'ha già notato, l'ha già colto, c'è un'indagine che riguarda la percentuale di crimine che viene, di fatti relativi alla criminalità che viene riportata nei telegiornali, cioè quanta informazione, che fetta dell'informazione televisiva è riservata ai fenomeni criminali. Ebbene, il nostro paese, senza adesso portare i numeri perché tanto sono solo tediosi, ma insomma è al vertice.
È molto alta, sì.
E non a caso noi siamo invece il paese che applica un minor numero di misure alternative. Cioè, io non voglio fare delle facili connessioni,
sì,
non è escluso che a fronte di quella informazione allarmistica ci sia poi un'attenzione o una cautela eccessiva nell'aprire queste forme alternative di esecuzione della
pena. Ma questo i radicali lo denunciano, anche questo lo denunciano da anni, appunto questa informazione allarmistica che poi crea insicurezza dove non ci sarebbe bisogno, si creano poi appunto le condizioni per approvare in Parlamento delle leggi,
leggi regressive, e soprattutto non è questione di dare etichette ideologiche, non pagano, nel senso abbiamo visto con le tossicodipendenze, cioè questo modo molto facile e forse anche redditizio da un punto di vista politico di alzare la voce soltanto aumentando le pene, restringendo le garanzie, eccetera, è ineffettivo quanto ai risultati. Non è che poi uno dice sì, va bene, abbiamo adottato una soluzione dura, ma almeno abbiamo risolto i problemi. Non si risolvono in questo modo, almeno. Quindi è importante, dal mio punto di vista, poi che la collettività ovviamente deve farsi le sue convinzioni, ma su una base di informazione attendibile, forse alla fine capirebbe, a parte che abbiamo una situazione carceraria ancora insostenibile, ancora piuttosto al limite della decenza civile, anche se io sono leggermente più ottimista di lei su quello che è stato fatto, perché è stato fatto molto, perché sono usciti 12.000 detenuti rispetto
ma partivamo da una situazione
disperata, però voglio dire
qualcosa certo è stato
però certamente basti pensare che noi abbiamo nei paesi rispetto agli altri paesi europei il maggior numero di suicidi in carcere e abbiamo il minor numero di suicidi nella società libera, quindi vuol dire che il nostro contesto sociale in cui il ricorso al suicidio è abbastanza limitato,
mentre in carcere purtroppo
non è un'inclinazione etnologica, voglio dire, quindi dipende da quel contesto.
Infatti.
E questa è una cosa molto brutta.
Ma fra l'altro si suicidano anche molti agenti penitenziari della polizia penitenziaria.
Per non parlare degli atti di autolesionismo.
Sì.
Ecco, quindi se tutto questo movimento riuscisse almeno a condurre ad una sensibilizzazione, a una collettività rassicurata perché correttamente informata, poi io non dico che i problemi saranno risolti, però uno si può capire poi alla fine di questo percorso che se anche si verifica un'evasione o viene commesso un reato da parte di una persona, di un soggetto messo a una misura alternativa, non è che bisogna urlare sempre come si fa, ha sbagliato il giudice o comunque questo sistema non funziona. Una società matura dovrebbe capire che questo è un prezzo che si paga, perché certo non fa piacere, la vittima non capisce e ha il diritto di non capire, ma la collettività no, è un prezzo che si paga ad una scelta che è molto pagante sotto il profilo della sicurezza, perché per uno che non rientra da una misura alternativa o che commette un reato in misura alternativa, ce ne sono altri 99 che non delinquono più,
certo,
e che non commettono più reati, però la collettività, se non lo sa, sì, se l'unica attenzione è su quell'evasione, su quel mancato rientro, su quel reato, allora non può che avere la nostra comprensione quando assume atteggiamenti del tipo no, basta, la pena certa, perché la pena è certa anche quando consente queste attenuazioni, purché siano fatte con oculatezza e da un magistrato. Non è che è incerta, semplicemente.
Anzi, diciamo che sono anche un segno di civiltà, insomma, no? Poi in definitiva è anche quello, no?
Certo.
Cioè, senta, no, mi scusi, prego.
Dica, no,
poi non volevo interromperla. No, semplicemente questo, ecco, lei lo saprà, i radicali hanno fatto proprio il messaggio del presidente emerito Giorgio Napolitano, quel messaggio molto bello, importante, che fece, l'unico messaggio peraltro che fece alle Camere su giustizia e carceri nell'ottobre del 2013.
Che non fu discusso,
rimase di fatto inascoltato dal Parlamento italiano. In quel messaggio si parlava anche di misure di clemenza, si parlava di obbligo costituzionale, e proprio di recente c'è stata una presa di posizione del presidente Mattarella, del nuovo presidente Mattarella, che in occasione del 198esimo anniversario della fondazione, insomma, della polizia penitenziaria, ha detto che bisogna consentire, sotto profili etici morali, oltre che di obbligo costituzionale, migliori condizioni ai detenuti. E insomma, ritorna anche Mattarella, è tornato sull'obbligo costituzionale a cui Napolitano teneva molto e su cui tante volte era tornato.
Sì, lui con grande determinazione e con grande anche coraggio civile ha sempre portato avanti questa battaglia, facendone uno dei suoi obiettivi più sentiti, perché in effetti nell'articolo 27 della Costituzione c'è scritto che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e debbono tendere alla rieducazione. Quindi la prima è la condizione necessaria e si sta faticosamente raggiungendo, ma certo non è raggiunta. L'altra è non sufficiente, e l'altra invece è una tendenza ideale, cioè deve offrire questa opportunità, certo non le può imporre, affinché ci sia rieducazione, un termine un po' vecchio, ma insomma una risocializzazione, un reinserimento sociale della... Io non sono particolarmente ottimista per natura, perché poi conosco un po'
l'ambiente,
la società in cui mi muovo e soprattutto tanti anni di scorrerie normative all'insegna del securitismo più becero insegnano che insomma bisogna essere cauti e diffidenti rispetto al futuro, perché poi ci sono sempre dei contraccolpi e sempre c'è modo poi di, come dire, far leva sulle paure, a volte anche comprensibili, della collettività. Però se queste iniziative possono servire ad abbassare questi ponti levatoi culturali e psicologici tra carcere e società, che poi sono la stessa società, invece noi la vediamo come un'enclave a parte dove pare tutte le nostre paure, no? Le teniamo lì perché, ecco, se si abbassassero, nel senso di favorire ovviamente in modo controllato, in modo vigilato, in modo attento a determinate condizioni, un'osmosi, e l'esterno potesse portare un contributo in termini di cultura, di formazione professionale, di attività espressive, sportive e altro, e da dentro potessero venire dei ritorni in termini restitutivi, di impegno psicologico, morale, materiale, forse molte cose potrebbero cambiare, ecco, nel senso che ci sarebbero le premesse culturali, che sono quelle più importanti, perché le norme, se non camminano sulle gambe degli uomini e della collettività, non è che abbiano una grande prospettiva di vita e di applicazione, rimangono un po' sulla carta, un po' come quelle dell'ordinamento penitenziario, no? È del 75, cioè 40 anni fa, oggi, quest'anno festeggiamo il quarantennio, e la delega
e si
per
sentono
la riforma,
insomma i 40 anni dell'ordinamento penitenziario si sentono tutti. Però ecco, anche questa presa di posizione ultima di Mattarella, il presidente Mattarella, insomma, può far tendere a un minimo di ottimismo in una prospettiva di un provvedimento di clemenza, sempre ai fini appunto di migliorare la situazione delle carceri, che poi è in senso lato la situazione della giustizia italiana.
Dunque, guardi, qui può darsi, io la deluderò a questo punto, immagino. Io rispetto ai provvedimenti di clemenza ho avuto modo di discutere con molte volte esponenti in qualche convegno, ho un atteggiamento leggermente diverso, cioè anch'io ritengo, e l'ha detto anche la Corte Costituzionale, e l'ha detto anche il Presidente Napolitano nel suo messaggio, che si deve poter ricorrere anche a questi strumenti indulgenziali eccezionali. Io sono dell'avviso che se ci sono le condizioni politiche e culturali si debbano promuovere riforme strutturali, perché i provvedimenti indulgenziali prima di tutto sono tagli lineari, quindi mettono fuori davvero indiscriminatamente, senza distinguere caso da caso, e questo non sembra opportuno, anche perché anche perché il nostro è un carcere particolarmente ingiusto, cioè nel senso, se uno va a vedere la composizione della demografia penitenziaria per tipologie di reato, sono tre o quattro, abbiamo 35.000 leggi che riguardano il penale, quindi pensi a quante figure di reato, e dentro al carcere ci sono tipologie di reato e di autore di reato che si contano sulle dita delle due mani, sono sempre gli stessi a stare lì dentro. Allora io sarei, cioè tirar fuori indiscriminatamente significa semplicemente favorire quelli che ci stanno un po' di passaggio, i colletti bianchi eccetera, che ci dovrebbero stare un po' di più, o un provvedimento indulgenziale mirato, per esempio adesso molti che sono dentro per
la Fini Giovanardi,
appunto, lì
questo lo chiedono proprio i radicali, un provvedimento mirato,
su questo sono d'accordo,
sulla Fini Giovanardi, sui detenuti,
è possibile tutte le riforme che si può, perché poi l'Italia la conosciamo, dopo un provvedimento, e la storia lo insegna, dopo un provvedimento indulgenziale psicologicamente ci si siede, dice adesso stiamo a posto, abbiamo fatto, in realtà bisognerebbe da lì cominciare a far qualcosa, cioè approfittare di un carcere a condizioni umane nel rapporto tra recettività e numero dei detenuti e impiantare delle vere riforme, perché sennò
e questa è la linea perfetta dei radicali. Marco Pannella dice: facciamo un provvedimento di clemenza per poi fare una riforma organica della giustizia.
Questo sarebbe l'ideale. Io trovo che però è ideale, ma anche un po' idealistico, nel senso che poi in Italia queste cose non si fanno. Già avete avuto adesso l'amnistia, volete pure, perché comunque, per carità, se ci fossero i presupposti, anche questo. L'unica cosa che siccome voi siete veramente una punta di diamante su questo argomento, secondo me potrebbe essere, così vi permetto di esprimere un'opinione, politicamente accorto, cercare di passare il messaggio, non lo fate, però bisogna essere attenti anche su questo tasto, perché abbiamo un'opinione pubblica esasperata, a volte per enfatizzazioni mediatiche,
come dicevamo,
a volte per condizioni invece oggettive, perché subiscono. Allora bisognerebbe far capire che queste cose che ci siamo detti fino adesso, con questo vorrei anche concludere per non tediare, queste cose non è che obbediscono a una sorta di inerme buonismo che potrebbe allarmare. Io ad esempio temo che, nonostante alcune voci così idealisticamente abbiano detto dobbiamo fare a meno del carcere, che non si potrà per molto tempo, purtroppo, farà meno dell'istituzione carceraria e che in mancanza di altre misure, fino a quando non saranno inventate o non si riuscirà a farle coagire in modo efficace, la società debba potersi difendere anche ricorrendo a pene lungamente privative della libertà. La collettività deve sapere che si è pronti a rispondere anche con severità. Quello che però deve accompagnare questa certezza è che lo Stato, la nostra società, lo Stato, non può, se è legittimato a restringere la libertà personale, niente e mai può autorizzarlo a togliere, oltre che la libertà, anche la dignità alle persone e la speranza. Questo non si può far mai, non c'è consentito, e invece la stiamo togliendo, sia la dignità sia la speranza.
Professor Giostra, io la ringrazio davvero molto per questo suo contributo. Naturalmente poi con l'inizio degli stati generali sull'esecuzione penale avremo modo di tornare più volte su questi temi e insomma di ascoltarla ancora con piacere. No, ma ci mancherebbe, è sempre un piacere. Allora grazie davvero al professor Glauco Giostra, che lo ricordiamo il coordinatore del Comitato Scientifico degli Stati Generali sull'esecuzione penale ed è anche ordinario di procedura penale all'Università La Sapienza di Roma. Grazie ancora e a risentirla.
Buonasera, grazie a lei.